Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada, e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandogli olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così».
Il desiderio di arrivare al cuore di questa che non è una pagina di Vangelo, è il Vangelo come tale, induce spesso a ritenere l'introduzione come una parte che appesantisce, una parte quasi inessenziale, ininfluente sul contenuto solido affidato invece ai versetti successivi. Non è così. Scavalcare questo dialogo fra Gesù e il dottore della legge preclude la retta comprensione del messaggio evangelico. parlano di qualcosa a entrambi noto, il prossimo, il dottore della legge, perché già crede vagamente, in forza della sua conoscenza della legge, di conoscere il comandamento del prossimo, che si trova nel libro del Levitico. Ma prossimo, nell'Antico Testamento in generale, si riferisce più a una condizione di famiglia, di popolo, a una condivisione di un territorio. Il prossimo non è colui che si incontra, il prossimo è colui che si trova, con il quale ci si trova, o dentro una famiglia, o nel popolo dell'alleanza, o nel contesto di una regione. Gesù gli propone di capire una cosa. La legge ti indica chi è il prossimo col quale ti trovi, ma il Figlio di Dio, colui che ha detto: se la vostra giustizia non sarà più grande di quella degli esperti della legge, degli scribi e dei farisei, il regno di Dio voi non lo gusterete, voi non ne farete esperienza, non vi entrerete, è il medesimo che ora gli dice: secondo la legge il prossimo lo trovi, secondo il cuore di Dio il prossimo tu lo crei. Il grande nuovo annuncio è che quando si tratta del prossimo non si è condizionati e legati a situazioni che ci precedono. Mai assomigliamo a Dio diventando creatori come Lui quando il prossimo noi effettivamente lo creiamo. E infatti alla fine Gesù non chiede chi di questi personaggi che ti si sono affacciati, il sacerdote, il levita, il samaritano, è il prossimo. Non chiede chi è poi alla fine il prossimo, pone un'altra domanda. Chi è diventato il suo prossimo? Chi è diventato il prossimo del malcapitato? Trasformando così un concetto statico in un invito a diventare come il Padre vostro che è nei cieli, siate perfetti, dunque capaci delle stesse azioni, diventate creatori anche voi, non del mondo, ma del nuovo mondo, della nuova creazione. Mai come nell'esercizio della misericordia l'uomo fa esplodere la sua reale somiglianza con il Padre. Possiamo quindi affermare che il prossimo non c'è, questo è il cuore del messaggio, se non quando ci si avvicina per fare misericordia. La domanda è: cosa devo fare per vivere la vita di Dio? Perché vita eterna non vuol dire vita prolungata in una durata senza fine, vuol dire molto di più, vuol dire la vita stessa di Dio. Cosa devo fare per diventare come il Padre? Così si dovrebbe tradurre letteralmente la domanda del dottore della legge, e Gesù gli dirà: fai misericordia, perché la misericordia è la vera forza creatrice di tutta la creazione, da quella decaduta a quella nuova. In una lettera pastorale che recava il significativo titolo Farsi prossimo, il cardinale Martini, nel preciso intento di illustrare il cuore di questa parabola, ha scritto: il prossimo non esiste, prossimo si diventa, prossimo non è chi ha già con me rapporti di sangue, di razza, di affari, di affinità psicologica. Prossimo, divento io stesso nell'atto in cui, davanti a un uomo, anche davanti al forestiero, anche davanti al nemico, decido di fare un passo che mi avvicina, che mi approssima. L'approssimazione è diventato nel nostro linguaggio comune sinonimo di imprecisione, ma nel linguaggio della Scrittura approssimarsi significa ricreare con amore la vita a qualcuno che l'ha perduta o la sta per perdere. È infatti lasciato in mezzo alla strada, mezzo morto. Quel fare che ci introduce nel godimento della vita di Dio, della vita eterna, è allora il movimento mediante qualcuno si avvicina senza paura di sporcarsi le mani con le ferite del suo prossimo, così da aiutarlo e salvarlo, restituirgli la salute. Questo non è moralismo. Se intendessimo, e lo vedremo meglio svolgendola nel corso, che questa parabola sia un banale invito a volersi bene, ad essere solidali e sensibili, saremmo fuori strada. Non è moralismo, è cristologia. Possiamo usarla questa parola impegnativa. Noi contempliamo la storia del Figlio di Dio fatto uomo, che è una storia aperta, capace in chi la abbraccia di trasmettere gli stessi suoi poteri. Chi è capace di misericordia testimonia di avere già in eredità la vita eterna. Abbiamo quattro momenti che corrispondono anche alla scena, o meglio all'andamento del racconto. Il primo è un'indicazione di luogo, lungo la strada che va da Gerusalemme a Gerico, una discesa che attraversa un territorio disabitato, desertico, favorevole ai predoni. Si potrebbe quasi mettere come sottotitolo, per usare le parole di oggi, cronaca di una tragedia annunciata. L'attività del farsi prossimo, però, si svolge proprio in un terreno profano, lontano dalla sacralità di Gerusalemme, lontano dalla città santa, dai suoi rituali solenni e religiosi, per incontrare gli uomini e farsi ad essi prossimo, bisogna percorrere il sentiero comune. Bisogna diventare quella Chiesa, come ammonisce Papa Francesco, che sa sporcarsi le mani, che ama essere più una Chiesa accidentata dalle mani sporche piuttosto che una Chiesa santa ma con le mani vuote. Per farsi prossimo bisogna avere il coraggio di non fasciarsi della bellezza di un ritualismo, ma capire che l'anima di ogni celebrazione è la trasmissione della misericordia di Dio. Questo andare da Gerusalemme a Gerico, se lo leggiamo come itinerario, qual è stato, del Figlio di Dio, non è affrontare da sprovveduto una zona piena di rischi. È scegliere la strada della miseria dell'uomo per manifestare lì la vera forza trasformatrice di Dio. A differenza della città santa, la Santa Gerusalemme, questo simbolo ideale di convivenza, protetta da istituzioni che danno garanzia, Gerusalemme ha delle solide mura, le strade sono sorvegliate, in ogni angolo delle mura ci sono uno o più custodi. Questa strada è un luogo di solitudine, di insicurezza, ma è lì che si incontra la gente di strada, cioè l'uomo vero, l'uomo reale, l'uomo comune. È proprio qui, su questa strada, che si rivela chi realmente, al di là di ogni etichetta, di ogni appartenenza, di ogni tradizione, di ogni nominazione, sa realmente farsi prossimo. Tutta la tradizione biblica, altra osservazione da premettere, ricorda insistentemente l'invito a soccorrere i bisognosi. La legge, ripetuta anche nel Levitico, addirittura invita a dare una mano perfino al nemico qualora si vedesse che il suo asino rischia di soccombere sotto una soma eccessivamente pesante. Se vedi il tuo nemico e vedi il suo asino che stramazza per la fatica, non negargli il tuo aiuto. Questo già lo dice la legge. Nella legge però, normativo, comandato, è soltanto il divieto di fare del male. Ricordiamo i comandamenti nella loro formulazione. Comandamenti, dunque, non uccidere, non rubare, non dire false testimonianze. Il bene non è precettato. Il bene è solo raccomandato. Quasi a dirci, non esiste una legge che ti imponga l'amore. Esiste solo la libertà di Dio che si rivolge alla tua e ti dice, se vuoi, questa è la strada. Quindi questo dottore della legge mostra il massimo che la legge possa dare, ma una legge che può dare tutto tranne la misericordia che rigenera l'esistenza. Quindi Luca, con questa introduzione, ci invita a rifare memoria di quelle parole: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, e queste due figure non in senso negativo ne sono rappresentative, voi non godrete la vita di Dio. Sarete eticamente nobili, sarete esemplarmente generosi, ma non sarete figli del Padre vostro. E tutte le riflessioni che ci guidano in questi sabati stanno sotto questo massimo comune denominatore: come il Padre vostro. Di fronte a questo mal capitato, sembra che Luca ci abbia dato un ritratto, allo scopo anche di riconoscerla ed eventualmente di contrastarla, di quella che Papa Francesco chiama la globalizzazione della indifferenza. È uno dei peccati più gravi del nostro tempo. Perché? Perché è ancora più grave della malvagità, che nella malvagità un rimorso di coscienza si afferma, fino a quando è viva la distinzione del bene e del male, che mette nostalgia del bene per la strada del rimorso e del pentimento. Ma l'indifferenza è tragica perché impedisce di avere il desiderio di fare misericordia. L'indifferenza paralizza il desiderio di essere misericordiosi come il Padre nostro. L'indifferente, anche senza rendersene conto, non cambiando la situazione che incontra, diventa inconsapevolmente complice dei briganti che hanno aggredito quella vittima. Quando non c'è il desiderio di fare misericordia, ma anche il desiderio di fare avanzare la creazione. Ma non fare avanzare la creazione da una condizione di violenza e di malvagità verso una condizione di filialità e di fraternità, come il Padre vostro, è una grave omissione. È complicità con quel male nei confronti del quale non si fa nulla, o per ridurlo o per contrastarlo. Il non fare niente di male contro il prossimo, ecco la prima lezione che ci viene, non basta. Questo sacerdote e questo levita non infrangono nessun tipo di legge, non sono colpevoli di omissione a partire dalla legge, eppure non sono loro l'immagine di Dio e del Figlio di Dio. Fare niente di male non basta. Per ereditare la vita eterna bisogna fare del bene, fare misericordia. Ce lo ricorda la cosiddetta parabola dei talenti, che si conclude con la condanna del servitore meschino e fannullone. Ce lo ricorda il capitolo 25 di Matteo, dove alla fine della vita non basterà essere puri se non si è fecondi. Ce lo ricorda questo capitolo, dove i maledetti, sia aliena ogni suggestione di vendetta da parte di Dio, dove i maledetti sono coloro che sono stati insensibili, non hanno provato una misericordia viscerale, non hanno avuto lo sguardo su chi non ha nemmeno la voce per gridare aiuto, come quel malcapitato. Lo ha salvato uno sguardo, non una sua richiesta. Il racconto di Gesù non spiega perché il sacerdote e il levita non si siano fermati per prestare il loro aiuto all'uomo ferito. Non rappresentano dei personaggi malvagi, crudeli, sono dei distratti, sono dei ciechi, sono degli indifferenti e quindi degli insensibili. E Dio è tutto fuorché insensibilità. Il Dio di cui ci ha parlato Gesù Cristo non è il motore immobile di Aristotele, del tutto impermeabile al divenire mondano, e nemmeno la monade beata di Leibniz. È un Dio dalle viscere, è un Dio che prova, che patisce, è un Dio, non è molto elegante, ma letteralmente bisognerebbe tradurre, si aggrovigliarono le viscere quando vede chi soffre. Perché è solo chi ha amore, e Dio è amore, che può avere la vera sensibilità per la sofferenza. Perché chi ama sa cosa manca a chi è privo dell'amore, della vicinanza, della prossimità. Perché Dio è misericordioso? Proprio perché, essendo Dio, sapendo per esperienza cosa significa essere comunità, padre, figlio, spirito, famiglia, comunione, comunità, Lui solo sa come sta male colui che è solo, colui che è staccato, colui che è isolato, colui che è emarginato. E poiché Lui ha creato l'uomo non per la condizione di isolamento, ma per la condizione di comunione e di beatitudine, si aggrovigliano le sue viscere quando vede qualcuno che non vive, non gioisce, non respira come Lui. Non sono dei crudeli o dei malvagi. Il loro comportamento aveva probabilmente qualche giustificazione. Era cioè sostenuto da tutti quei ragionamenti che giustificano fino a dispensare dall'agire misericordioso. Forse per un sacerdote ebreo era il pericolo di diventare impuro, toccando un ferito insanguinato. Nella nostra cultura non ci sono più timori di tipo rituale, ci sono convenienze ed esitazioni che spesso bloccano lo slancio misericordioso. Per il Levita qualcosa di simile. Vorrei suggerirvi, leggendo il brano, qualche, per così dire, tentativo di fondazione teologica dell'indifferenza. In termini molto più semplici, creare teologicamente dei pretesti per sentirsi autorizzati a non coinvolgersi, a non sporcare le mani, a restare la città santa e non a diventare un ospedale da campo. Il primo, la prima ragione che induce a passare oltre è la percezione di non poter fare niente di fronte a qualche cosa che è più grande di noi. Non do potere fare niente quando si ragiona dicendo è un contributo minimo, irrilevante, indifferente, non cambia nulla, si è già tirato avanti. Nel catalogo dei doveri, redatto per il corpo sacerdotale, un tipo di intervento profano fuori dal Tempio non era parte della legge e dell'ordinamento. Gesù ci dice questo: non esiste chiesa che celebra se non diventa chiesa della misericordia. Anzi, la celebrazione che non si trasforma in misericordia è una profanazione. E non varranno davanti al Figlio di Dio. Questo dico soprattutto per me. Quando davanti a Lui, sentendo la parola "lontano da me non vi conosco", non varrà vantare dicendo "ho predicato nel tuo nome sulle piazze, ho mangiato con te a tavola", immagine della celebrazione eucaristica, "ho predicato". La conclusione di Gesù, anche di fronte a chi ha fatto tutte queste azioni eminentemente sacerdotali, sarà "non ti conosco". E sappiamo bene che il verbo conoscere nelle scritture vuol dire "non sei diventato una cosa sola con me. Non hai avuto nei miei confronti una comunione profonda, vissuta nell'amore". Un'altra motivazione è la fretta di avere altro da fare, avere urgenze che non lasciano tempo per soffermarsi e per soccorrere. Il lavoro, ad esempio, spesso ritenuto motivo sufficiente per sentirsi esonerati dal soccorrere i malcapitati che neppure vediamo, perché il nostro sguardo è chiuso. Luca rimanderà anche al capitolo 24, ci sono due tipi di chiusure. La chiusura del cuore, tipica dei due discepoli, cammina con loro e non lo riconoscono, ma anche la chiusura dello sguardo. Si vede, ma non si riconosce. Poi, una giustificazione, forse la più nascosta, la più insidiosa, perché la meno consapevole, è la paura. La paura che ha tante facce, che ha tanti risvolti. Di fronte a situazioni drammatiche ci si sa inadeguati. Sto facendo questo elenco non a sentimento, a fantasia. Sto leggendo in negativo ciò che la parabola presenta in positivo, come vedremo nella figura del samaritano. La paura di essere eccessivamente coinvolti, magari dovendo prendere decisioni immediate, anche scomode, rischiose. Quel samaritano non ha detto: se non mi allontano presto faccio la stessa fine. La paura di perdere la propria serenità veniva da Gerusalemme, probabilmente da una celebrazione, dall'ora dell'incenso. Perdo il profumo della presenza di Dio. Perdo la memoria dell'armonia, della bellezza solenne delle funzioni del Tempio. La paura di non avere più un equilibrio, tanto è il coinvolgimento emotivo nella sofferenza del malcapitato e dei malcapitati di ogni tempo. La rassegnazione di fronte a questo oceano di iniquità, al massimo è una goccia, ma ricordava Madre Teresa che anche l'oceano più sterminato è sempre più povero quando mancasse anche quella piccolissima goccia. Oppure si dice che ci sono altri, più competenti, più capaci, che hanno più tempo, più bravi, più deputati a questo, che faranno certamente meglio di noi, con più tempo a disposizione, maggiori mezzi, maggiore esperienza. Qualcuno che è più portato a fare certe cose perché, si dice, o ha una speciale vocazione, le suore, i consacrati, o perché è tenuto a farlo per mestiere, se l'è scelto, consacrandosi, dunque spetta a lui. Scriveva sempre il Cardinal Martini che quando alla fine della vita saremo interrogati sull'amore, non potremo delegare la nostra risposta alla Caritas. Il Levita forse poteva insinuare che il malcapitato era stato poco prudente, che se l'era cercata, avrebbe potuto dire: chi è causa del suo mal pianga se stesso. Si era messo in viaggio non solo nella strada sbagliata, ma anche nell'ora sbagliata, o addirittura poteva persuadersi che il ferito fosse stato castigato da Dio per qualche peccato, visto che il Signore veglia sempre sul cammino dei giusti, ma abbandona il malvagio al suo destino. È scritto così. Si potrebbe continuare ancora a lungo su questa linea. Questi cenni sono però sufficienti a evitare di diventare eretici. Non nel senso che affermiamo dottrine sbagliate. Eretico, nel senso originale della parola, vuol dire colui che sceglie e rende una parte la totalità. Allora, perché dico questo? Perché di fronte a questa parabola, ognuno, se sbaglio, riceva implicitamente le mie scuse. Raramente siamo portati a identificarci con il sacerdote, con il levita. Pensando al samaritano, pensiamo che sia quella la figura che ci esprime. Dobbiamo prenderlo tutto, questo Vangelo, e non leggerlo con quella figura che ci è più gratificante o ci rende più tranquilli. Ricordando una bellissima parola che recentissimamente Papa Francesco ha pronunciato: i figli di Dio non sono uomini destinati ai sogni facili, ma ai sogni audaci. Non il sonno facile, tranquillo, il sogno audace. E non c'è nulla di più audace che il desiderio di essere come Dio, perché questo è l'invito del Vangelo, questo è l'annuncio cristiano. E finalmente il samaritano. Di lui si dice solo una cosa, a ben guardare: ebbe compassione. Di lì in avanti tutto è esplicazione e sviluppo di questa fondamentale espressione. Ma il verbo che dice ebbe compassione è un verbo stranissimo, quasi intraducibile, che ricorre tre sole volte nei Vangeli e in tutto il Nuovo Testamento, due in Luca. Una è questa, l'altra è la reazione del padre, da cui il figlio si è allontanato, quando da lontano lo vede arrivare. E l'altra è in Matteo, quando appunto viene detto che Gesù si commuove profondamente. Una tradizione vuole che Luca sia un medico, e questo effettivamente è un verbo medico. Questo che viene tradotto qui, ebbe compassione, che è le viscere che si attorcigliano, è in realtà un verbo non solo medico, ma più nello specifico ginecologico, e indica le contrazioni dell'utero materno nel momento in cui dà alla luce la sua creatura. Cosa ha voluto dire Luca con la scelta di questo verbo? Probabilmente che quando Dio ha compassione, partorisce la creatura nuova. La compassione di Dio è cosa assai diversa dalla commiserazione, che si accompagna talvolta a un senso di superiorità, ho pietà di te, e a un'implicita gratitudine, per fortuna che non è capitato a me. La misericordia genera. La misericordia è una compassione creatrice. Per questo Gesù si intrattiene con questo dottore della legge per dirgli: non guardare a ciò che la legge ti prescrive, non ti prescrive, diventa anche tu discepolo del regno. Così come un altro precedentemente aveva detto: non sei lontano dal regno di Dio, fa così anche tu. Di questo samaritano si dà un forte contrasto con la presente scena narrativa, e Luca sceglie una piccolissima parolina, invece, per far cambiare scena, per far cambiare radicalmente registro alla narrazione. Luca dice: un samaritano invece. Beh, bisogna dire che la scelta di scegliere un samaritano da parte di Luca è perlomeno provocatoria, per non dire audace. Cos'è un samaritano? Un samaritano è un individuo assai sospetto per la sua origine etnica, causata da mescolanze tra popolazioni pagane. Un individuo possibilmente da evitare a causa della sua pratica religiosa deviata. Se ricordiamo la discussione di Gesù con la samaritana, con la donna di Samaria al posto di Giacobbe, la donna: voi dite che è Gerusalemme il monte dove dobbiamo adorare Dio, noi diciamo che è il Garizim, e litigano su dove Dio deve essere adorato. Quindi dire samaritano era dire reietto ed eretico. Tra giudei e samaritani non correva buon sangue, è sempre Giovanni che lo ricorda. Luca stesso ci lascia al capitolo 9 l'ostilità dei samaritani contro i messaggeri inviati da Gesù. Quindi non è stato scelto perché fosse uno ben disposto nei confronti del Signore, samaritano, sottolineando più la distanza che la vicinanza. Inoltre, questo samaritano vuole essere, secondo il registro di Luca, un grande modello di fede. E questo è lo stile di Luca. Perché, se guardiamo il Vangelo di Luca, ripercorriamolo brevemente, la fede più grande che Gesù dice di aver incontrato, dov'è incontrata nel Vangelo di Luca? In un pagano, in un ufficiale romano, in quel centurione che dopo aver detto: ma io non sono degno, io credo che tu possa fare qualunque cosa dovunque. E Gesù dice: in verità vi dico, in Israele, nel giusto Israele, l'erede delle promesse, non ho trovato una fede così grande come in questo uomo. Sempre secondo Luca, di chi è il più insigne gesto d'amore nei confronti del Signore? Una pubblica peccatrice, quella che entra nella casa del fariseo Simone, lava i piedi di Gesù con le proprie lacrime, asciugandoli con i propri capelli. Qual è, sempre secondo Luca, la preghiera esaudita? Non è quella del fariseo, è quella del pubblicano. Questi tornò a casa guarito, l'altro così come era entrato. La carità più generosa, secondo Luca, chi è a operarla? Zaccheo, il ladro esattore delle tasse, che senza che vi sia legge o obbligo dice: se ho frodato qualcuno, 4 volte di più e in più a tutti la metà dei miei beni. Senza dimenticare che è un ladro omicida, reo confesso, il primo santo canonizzato in persona da Gesù sulla croce. E ora, come fu solo un samaritano che tornò di quei 10 guariti a ringraziare il Signore, ora solo un samaritano si ferma a soccorrere il ferito, quasi a insegnarci a non considerare buono solo ciò che nasce dal contesto della propria appartenenza, anche religiosa. Questa è l'ideologia. Siccome è dei nostri, necessariamente va bene, ma guardare l'azione di Dio che sa operare meraviglie anche nella condizione più distante, e anche a insegnarci che chi è consapevole della propria imperfezione ha un cuore più intelligente all'amore di Dio e quindi maggiormente disponibile per i gesti di bontà, proprio come la pubblica peccatrice che onora Gesù con tutto il proprio essere, anima e corpo. Quindi la scelta di un samaritano, da una parte ci dice tutti, non solo coloro che, tutti, la capacità di fare misericordia è, in altre parole, l'esplicazione di quell'annuncio: Dio ama tutti senza distinzione e preferenza di persone, che sarà il discorso di Pietro, redatto anche questo da Luca negli Atti degli Apostoli. E poi, la cosa più scomoda forse, si toglie ogni pretesto, perché se è stato un pagano lontano, eretico, ostile a essersi fermato per dare misericordia, vuol dire che davanti alla misericordia c'è solo il cuore, e un cuore lo abbiamo tutti, e non possiamo invocare nient'altro al di fuori di quel cuore, che si può chiudere la sclerocardia, ma anche che si può infinitamente aprire per partorire una vita nuova. Allora sarà anche opportuno arrivare a una conclusione. La figura del samaritano è un modello universale, però mi correggerò presto da questa parola che detesto: modello. Tutti senza esclusione possono riconoscere che nel gesto di curvarsi amorevolmente verso chi è mezzo morto si rende visibile l'atto più degno, l'atto più degno della nostra natura umana. Ha scritto un non credente: non c'è in una intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. Non diversamente da quanto nel 2006 l'allora cardinale Jorge Bergoglio scrive: amare il prossimo facendosi prossimo. È questo che ci costituisce come esseri umani, come persone. Riconoscere l'altro come prossimo non mi dà nulla di particolare. mi costituisce semplicemente come persona umana. Quasi a dire che la prima vittima di colui che non si fa prossimo non è colui a cui viene negato l'amore, ma è colui che lo nega che vive contro natura. Tutto scaturisce dal sentimento della compassione. Nebbe compassione. Nel vedere il ferito, il figlio del regno, l'uomo buono si commuove. Il suo cuore si intenerisce. Il suo corpo intero segna il processo che dall'anima si traduce in impulso di misericordia. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. Qui, nel Samaritano, lo sguardo vede, il cuore si intenerisce, il corpo freme, avvolto dall'amore di Dio. Ma prima ancora che le fasce con cui lui fascia il ferito, lui è infasciato dalla misericordia. Dio prova questa medesima emozione. Senza questo sentimento divino, intenso e sconvolgente, che è la compassione, che può esprimersi come fremito, come turbamento, come pietà, come sgorgare di lacrime, senza compassione non si produce nessuna coraggiosa azione di carità. Dico di più. Senza la compassione, l'amore dei cristiani non sarà mai soprannaturale, perché la compassione non è sinonimo di debolezza, ma di signoria, perché con la sua compassione Dio ci rialza fino a farci suoi figli, coeredi, dice proprio San Paolo, in un significato tutt'altro che figurato o semplicemente indicativo. Tocca, si sporca le mani. Quindi, questo l'abbiamo già accennato. Vado oltre brevemente. Il testo evangelico dice anche gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Questo si fa immediatamente soccorso, senza dire non ho strumenti di guarigione, non ho medicinali con me, inventa il medicinale attraverso due elementi che lui sicuramente portava con sé come nutrimento, non pensando che a qualcuno avrebbero potuto servire come medicine. Fra l'olio e il vino come elementi di ricchezza per il proprio nutrimento e il medicinale c'è tutto lo spazio della compassione e della misericordia. L'amore dà uno sguardo sulle cose che sa vedere nelle cose potenzialità che quelle cose immediatamente non rivelano. E ancora tocca le piaghe, si sporca le mani. Papa Francesco ha scritto: vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite, riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia, proprio come quel cadavere là in mezzo alla strada. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo o gli zuccheri alti. Si devono curare le sue ferite, poi parleremo di tutto il resto. Basterebbe una frase come questa per chiudere la bocca loquace e talvolta sciocca a chi dice che Papa Francesco, con la storia della sua misericordia, non è realista. Lui ha detto semplicemente che la misericordia è: ti prendo come sei, ma non per lasciarti nella condizione in cui ti trovo. Se leggiamo questo in ordine al peccato, vuol dire che la misericordia nei confronti del peccato non è l'indifferenza, La misericordia non copre, fingendo che nulla sia accaduto. La misericordia trasforma, che è ben diverso. Farsi carico dell'altro è anche un'operazione impegnativa e complessa. Questo uomo mette a disposizione anche il proprio asino, invece che essere usato per la propria comodità come mezzo di spostamento, diventa mezzo di trasporto per quello sconosciuto di cui si è provata compassione. Tutto per dire che cosa? La misericordia trasfigura non solo gli uomini, ma anche le cose, potendo dare alle cose un significato, quello della carità, che le cose in sé non possiedono. Però, e concludo, il pronto intervento non basta. Questo samaritano organizza anche la convalescenza del malcapitato. Non basta il gesto isolato, sporadico, per quanto generoso, fatto anche con il sorriso. Non basta dare un'elemosina al povero o dire una buona parola a chi è amareggiato. Non basta un perdono, magari dicendo ti perdono, basta che non ti veda più. La misericordia esige che si sposi il tempo necessario per favorire la ricreazione della persona ferita. La misericordia esige che si sposi realmente quel tempo che sarà necessario affinché da un cadavere e da un ferito risorga un uomo ricostituito in salute e quindi nuovo. Noi ce la possiamo fare? La misura dell'amore e della misericordia, secondo Gesù, è altissima, inarrivabile. È la misura di Dio. Gesù ci ha lasciato un esempio? Io dico di no, troppo poco. Gesù non ci ha lasciato un esempio. Gesù ci ha lasciato un tesoro. Ci ha lasciato se stesso. Lui è veramente il samaritano. L'impossibile diventa realtà se si è con lui. Nessuno può essere presuntuoso a tal punto da considerare praticabile il precetto che Gesù ci ha lasciato. Ma il cristiano, quando sente un precetto da parte del Signore, immediatamente pensa: tutto posso in colui che mi dà forza. L'aveva capito Sant'Agostino, che quando pensava che le cose di Dio fossero troppo ardue, diceva: «O Signore, prima dammi quello che chiedi, poi chiedimi quello che vuoi». Cosa voleva dire questo? Prima dammi te stesso e con te farò tutto quello che tu chiedi, perché tu non chiedi mai amore senza prima l'amore che chiedi averlo donato. L'impossibile diventa realtà se si crede almeno un poco, addirittura se si crede con la misura di un granello di senape. Chiedete e vi sarà dato. Come quando un figlio domanda il pane a suo padre e lo ottiene, il Padre Celeste, ecco il culmine della parabola, dona il suo spirito a coloro che pregano. Abbiamo mai pensato che la preghiera è disporsi a ricevere la capacità di generare come genera Dio con la sua misericordia? Abbiamo mai pensato che le raccomandazioni frequenti di Gesù alla preghiera mirano a fare di noi un suo se stesso? Questo è lo spirito. Il dono dello spirito è la capacità di amare come Dio ama, perché lo Spirito stesso è Dio. Bene, vorrei però prima di lasciarvi leggervi questa bellissima frase di Origene che riassume tutto, un grande scrittore. Origene dice: l'uomo che scendeva è Adamo, Gerusalemme il paradiso, Gerico il mondo, i ladroni le potestà nemiche, il sacerdote la legge, il levita i profeti, il samaritano è Cristo. Le ferite sono la miseria, l'asino il corpo di Cristo, la locanda che accoglie tutti coloro che vogliono restare è la Chiesa. I due denari sono il padre e il figlio, l'albergatore è il pastore della Chiesa a cui è affidata la cura, e in quella locanda si attende che si realizzi la promessa di quel samaritano che dice: al mio ritorno. Senza pretesa di rovinare la bellezza di Origene, aggiungo soltanto: ogni volta che facciamo un gesto di misericordia, noi diventiamo creditori di Dio. Ciò di cui ha bisogno tu daglielo, al mio ritorno ti rifonderò. Penso che la bellezza di essere incamminati verso il paradiso sia proprio un giorno la sorpresa inimmaginabile per noi, per sentirci accogliere dal Padre dicendo: ora facciamo i conti, ma non nel senso abituale rendimi conto e dunque di vendetta, ma ti devo tanto perché mi hai amato tanto, anche nella persona che era apparentemente più lontana da me. Scusate se è poco.
al mistero e fondamento, la parola di Gesù. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Dio redentore, lode grande son bonore, alle gloria immensa eterno amore alla Santa Trinità. Amen.
Preghiamo. O Dio, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Popoli tutti lodate il Signore, esaltate innocenti,
e guarda il tuo amore per noi, la verità del Signore per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto Gesù Cristo del Santissimo Sacramento dell'altare.
Benedetto
lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione.
Benedetta
la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Benedetto Dio nei suoi angeli.